Bene, allora io stasera mi rivolgerò a te, al singolare. Siamo parecchi, ma mi rivolgerò a te al singolare, perché io vorrei che le parole che lo Spirito Santo mi dirà di dirvi siano accolte da ognuno di voi come una parola personale, una parola per te. Io questa sera voglio parlare a te singolarmente, uno per uno. Facciamo finta che siamo nell'ufficio, soli, io e te. E questa sera io ti devo dire solo tre parole. Tutto sommato potremmo concludere. Io stasera che ti dico che Dio ti ama. Dio ama te. Dio ti ama personalmente, ama te. Ama te, non ci ama genericamente. Ama te personalmente e io te lo testimonio. Dio ti ama è una formula che noi sappiamo. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Quante volte l'abbiamo sentito dire a una messa, a una celebrazione, a un incontro? Dio ti ama, magari a una confessione. Ma non temere, Dio ti ama. Ma rimane una cosa un po' superficiale. Un po' come una formula di catechismo che abbiamo imparato, che sappiamo, sì, Dio è amore, Dio mi ama, Dio ci ama, Dio ama tutti. Qualche volta ci fa anche comodo, perché se dobbiamo in qualche maniera, che ne so, scusarci di qualcosa che ci siamo stati presi con la mano nella marmellata. Sì, ma Dio tanto ama tutti, come per dire abbi misericordia, lasciami stare, se ce l'ho preso io a te, te strapazzavo come un cane, ma visto che so io, Dio ci ama, volemose bene, andiamo avanti. No, non è questo. Io stasera ti dico che l'amore di Dio è un'esperienza. È un'esperienza che tocca il cuore. È un'esperienza che a partire da questa sera noi vorremmo che ognuno faccia, che capisca la differenza tra il dire Dio ti ama e sentire che Dio mi ama. È come parlare di amore tra una persona che non si è mai innamorata. Tu glielo puoi spiegare come ti pare che ti sei innamorato. Ma finché quello non ha fatto l'esperienza di amore, non ti capisce. Ma nel momento in cui ha fatto un'esperienza d'amore, allora basta che ti guarda negli occhi e capisce che sei innamorato, perché l'amore riconosce l'amore. Scrive San Paolo ai Corinzi. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se con il corpo o fuori del corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. E so che quest'uomo, se con il corpo o senza corpo, non lo so, lo sa Dio, fu rapito in paradiso. E udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunciare. Paolo, in questo passaggio, racconta della sua esperienza d'amore con Dio. Lui dicendo: se in corpo no, lo sa Dio, se io ho sognato o non ho sognato, se io ho incontrato il Signore a tu per tu come incontro te o non l'ho incontrato. Se io non mi interessa come è avvenuto, lo sa Dio. Se tu mi credi o non mi credi, non mi importa. Io questa esperienza personale con Dio l'ho fatta. Sono stato rapito fino al terzo cielo. Sono entrato in paradiso. Dio mi ha detto e mi ha mandato, e lo dirà più volte nelle sue lettere, che lui non viene a predicare perché l'ha mandato chi che sia, perché Dio l'ha costituito apostolo. Lui che era perseguitore della Chiesa. Io, il 1º maggio, è passato da 2 giorni, Il primo maggio di 34 anni fa io ho fatto questa esperienza e per me queste parole sono diventate vere. A me non mi interessa andare lì a sindacare col bilancino. Che tipo di... Io ho sentito l'amore di Dio. E io spero che il Signore ci dia la grazia perché anche tu possa sentire questo amore di Dio. Perché anche tu possa sentire vere, capire fino in fondo quelle parole di Geremia, ma come un fuoco divorante ardeva nelle mie ossa. L'esperienza di Dio, Dio ti ama, non è una frase, è un'esperienza. È un'esperienza verso la quale tu devi andare, ma ti devi lasciare amare. Qualcuno potrebbe dire, sì, tu dici che 34 anni fa ho incontrato il Signore, ma mi sento fatto bene. Perché mi conoscevi prima. Perché se mi conoscevi prima, è tutto un altro discorso. L'amore di Dio è un amore di padre, ma non il padre padrone. Non il padre che magari tu hai conosciuto che voleva gestire la tua vita. È l'amore di un padre misericordioso e amorevole. Giovanni Paolo I, qualcuno forse se lo ricorda, scandalizzò la Chiesa dicendo Dio è madre. Oggi che invece lo diciamo tutti, che Dio è padre, Dio è madre. Ma qualche secolo fa, Rembrandt già lo diceva. Quando dipinge il padre misericordioso che accoglie il figlio, lo dipinge con due braccia diverse, una prettamente femminile, l'altra prettamente maschile. È questo abbraccio del figlio che torna, che è un amore che è più grande dell'amore di un padre sommato all'amore di una madre. L'amore di Dio è immenso, è più grande. Non lo puoi capire umanamente, fin tanto che non lo sperimenti quanto è grande l'amore di Dio per te. Dal Vangelo di Giovanni. Voi siete miei amici se farete ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Tu sei qui, come è stato detto da qualcuno prima nella preghiera, perché Dio ti ha chiamato per nome. Io sono venuto per curiosità. Io sono venuto perché mi ci ha portato mio marito, mia moglie. Io sono venuto perché ne avevo meglio da fare stasera. No, no. Queste sono tutte cose umane, che noi così ce le prendiamo, ce le diciamo. Ma Dio attraverso le cose umane agisce. E Dio stasera ti ha chiamato. Tu sei qui perché Dio ti ha voluto, Dio ti ha chiamato, perché ti doveva dire io ti amo. E se tu persevererai e ti fiderai, io ti farò sentire quanto ti amo. Tu lo sperimenterai nel tuo cuore quanto ti amo. Io ti ho chiamato. E perché mi ha chiamato? Io intanto ho chiamato te. Stasera voglio parlare a te. Voglio che tu, dopo pochi anni di vita, dopo tanti anni di vita, tu sperimenti che io ti amo. È Dio che si muove. Non siamo, noi ce la raccontiamo, ce la cosiamo, io voglio bene al Signore, io proprio il Signore chissà quel che fa, mi fustico, metto il cilicio, cammino in ginocchio, tutto quanto. È Dio che prende l'iniziativa. Bibbia come inizia? In principio. Il Vangelo di Giovanni come inizia? In principio. In principio, nell'Antico Testamento scritto in ebraico, Bereshit. Giovanni scrive in greco, Enarché. Ma è in principio Dio crea il cielo e la terra, in principio Dio, Vangelo di Giovanni, ricrea l'uomo. Con Gesù Cristo ti fa nuovo. Ma quel Bereshit, in principio, la sua radice può essere anche tradotta con uscì di casa. Perché tu quando esci di casa inizi una passeggiata, un'attività, un viaggio. È Dio che prende l'iniziativa. È Dio che in principio ha deciso di creare il cielo e la terra. È Dio che ha deciso di creare l'uomo. È Dio che ha deciso che tu esistessi. E perché? Perché ti ama. Ti ama per quello che sei, ti ama come sei. Ti ama tanto che ha mandato il buon pastore, anche questa l'ho sentita prima nella preghiera. Ha mandato suo figlio a dare la vita per te, per me. Ti ama tanto che non ti abbandona, ti viene incontro. Ti ama come un padre misericordioso. Io non so se l'avete sentito in qualche catechesi, l'avete cosato, no? Il figlio minore gli chiede l'eredità. Ci avete riflettuto su questo fatto, chiedere l'eredità? Quando si prende l'eredità? Quando l'altro è morto. Il figlio gli ha detto: crepa, papà, per chi vogli tu soldi e fare i cavoli miei. E sto papà cosa ha fatto? Ci dice il Vangelo che lo vede da lontano. Che vuol dire che lo vede da lontano? Che il papà intanto si è preoccupato. Nelle comunità ebraiche della diaspora qualcuno gli scriveva: guarda che il tuo figlio tornerà a casa perché si trova nella disgrazia. E lui che fa? L'aspetta alla finestra. Perché lo vede da lontano? Se stava a farsi i cavoli suoi dentro casa lo vedeva. Vuol dire che se lo vede da lontano lo aspetta. E che gli fa? Disgraziato, te l'avevo detto, starnuto? No, lo abbraccia. Lo abbraccia con un amore che all'uomo è incomprensibile. Il rapporto con Dio nel rapporto di studio, nel rapporto di sapienza, è il rapporto personale. È un rapporto come fra me e te. È un rapporto tra due persone. E due persone, per avere un rapporto, si frequentano. Stanno insieme. Allora, questo corso, questo seminario, è un modo per stare insieme in un modo diverso. Come stiamo insieme col Signore? Stiamo insieme pascolando nella Sacra Scrittura. La devo studiare, la devo leggere, devo. No, non devi fare niente. La prendi, l'apri a caso. Leggi un po' di là, un po' di qua. Una parola ti dice niente, un giorno non ti dice niente, ma intanto stai con lui. Ti ha sperimentato il fidanzamento? Quante volte vi è capitato che vi bastava stare vicini senza dire una parola, solo perché ti piaceva? Dopo magari passano gli anni e cerchi di scostarti, ma col Signore no, col Signore no. Col Signore ti devi abbandonare. Sempre Geremia, tu mi hai sedotto e mi sono lasciato sedurre. col Signore non devi studiare, non devi fare, non devi essere, ti devi abbandonare. Ricordi Maria? Quando l'angelo fa tutto il discorso, e Maria capisce, perché Maria era un'ebrea, conosceva la storia degli ebrei, e capisce che il Signore sta dicendo una cosa grossa. E quando dice l'angelo, ma com'è possibile? L'angelo risponde, nulla è impossibile a Dio. Che risponde Maria? Eccomi, sono la serva del Signore. Nella lettera agli ebrei, l'autore parla di questo figlio, di questo Cristo. Ma parlando di Cristo parla di ognuno, prologo di Giovanni, che accoglie il Cristo, ha il potere di diventare figlio di Dio. Quindi questo versetto del Salmo che sto per leggere è per te. Ascoltalo che è per te. Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Non devi fare altro. E ti ha detto prima quando abbiamo letto dal Vangelo di Giovanni, voi non siete miei servi che dobbiamo servire il Signore. Noi siamo suoi amici e lo siamo quando facciamo la sua volontà. Non ti devi preoccupare di niente. Fare la volontà del Signore cos'è? Che Lui ti ama e tu ti abbandoni, ti lasci amare. M'hai sedotto e mi sono lasciato sedurre. Le parole di Geremia. Lasciati sedurre, non avere timore, perché allora saprai non soltanto cos'è l'amore di Dio, ma che proprio nel fare la volontà di Dio c'è la tua felicità, quella che stai cercando e che raramente trovi. L'amore di Dio è un amore attivo, per questo io vi dico, Dio ti ama, è una frase, noi dobbiamo fare un'esperienza. Tu devi sperimentare, fidati, abbandonati, perché devi sperimentare che Dio ti ama. Perché il suo amore è attivo, non è un qualcosa scritto nel libro, né qualcosa al di là, è qualcosa qui, presente, per te. Lui viene per amarti. Lasciati trovare, lasciati sedurre, lasciati amare. Abbandonati. Cosa significa abbandonarsi? Significa far cadere tutte quelle foglie di fico che noi ci siamo messi addosso. Oppure chiamiamo le maschere. Una cosa, io quando sono rientrato sentivo che Marco diceva alcune cose, dice ma non dobbiamo aspettare tutto. Scoprire l'amore di Dio. Perché sti matti dei carismatici alzano le braccia al cielo? Perché se parlano uno sopra l'altro? Perché qualche volta fanno i canti, si scalmanano? Perché? Dice il mio figlio nipote, da 5 anni, gioca, stai tranquillo Carlo, ti piace solo per esempio. Carlo non si fa problemi. Quando rientra la sua mamma, gli va un braccio. Gli alza le braccia. Quando viene a messa la domenica, gli fa così, lui corre e mi dà la braccia al collo. Carlo stasera gli andrà a casa a giocare con il contento, lui che già fa il giochino per il videogioco, perché non deve disturbare. Ma Carlo parla, Carlo salta. Ho detto, Carlo, sei tutto sudato quando è arrivato, perché ho saltato tutt'oggi sul divano. Carlo scomporta da bambino. Ma se Dio è mio padre, io come comporto con Palmo? da bambino. Se non tornate come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Babbo, te voglio bene! Poi magari, ma io posso fare queste cose? Ma chissà che penseranno, chissà che diranno. Ma io mi posso scalmanare? Posso urlare Dio, te voglio bene? Posso alzare le braccia al cielo? Ma che penserà Tizio? Ma che penserà Caio? Se però gioca la nazionale italiana di calcio, come facciamo un gol? Allora sì, allora va bene. Allora va tutto bene. Però Dio, Dio se sta con i baccalà ingessati in chiesa, te poi muore. Tant'è che, sapete, voi lo sapete tutti, con me questo non esiste. Ma quante volte i bambini disturbano? I bambini disturbano? Ma sei tu adulto che se intorni bambino disturbi? Che sei un impiccio? Abbandonarsi, far cadere le foglie di fico e tornare a essere bambini di fronte a Dio che è mio padre e mi ama. Far cadere le foglie di fico, far cadere tutte quelle precomprensioni. Allora che vuol dire? Che se io ne alzo le braccia al cielo, se io non canto in una certa maniera, se io non lodo il Signore ad alta voce, allora vuol dire che gli voglio bene? No! Vuol dire che devi essere libero, vada a fare quel che ti pare. Vuoi stare seduto, stai seduto. Vuoi saltare, salti. Vuoi cantare, canti. Vuoi pregare, preghi. Vuoi dormire perché sei stanco? Dorme, nessuno ti dice niente. Ma sii libero. Perché Dio ti ha creato libero. Dio ti ha creato libera. Butta via tutte le precomprensioni. Perché fino ad ne hai fatto l'esperienza dell'amore di Dio? Perché ne hai sentito che è come un fuoco ardente nelle tue ossa? Perché c'è tutte le tue maschere. Ma questo non sta bene, questo non si fa. Tutti quelli fanno così, tutti gli altri fanno cosà. E poi è assurdo. Ci scandalizziamo se in un momento come questo uno alza le braccia, uno non le alza, uno di là, uno di qua. E poi nella liturgia, in cui tutti insieme siamo il corpo di Cristo, quindi insieme perché siamo uniti, siamo un corpo, dobbiamo fare gli stessi segni, invece no. Io sto in piedi, io sto seduto, io passeggio, io entro e scappo, io rispondo anche al cellulare. È talmente importante Dio per me che se mi squilla il cellulare, innanzitutto non capisco, l'ora alla settimana il cellulare potrebbe non portarlo, che fo? Lo prendo e esco. Perché quel testa di... Me lo facete dire, che non mi manca modo di dirlo. Quel testa di diventa più importante di Dio. E che per un'ora il mondo non può far male da me? E quando il cellulare è in cera? Quando il cellulare è in cera può darci tenere una chiamata, alzavi e scappavi uguale. Non cambiava niente. L'amore di Dio è incondizionato. Che vuol dire che è incondizionato? Senza se, senza ma. Tu non devi fare, l'iniziativa la prende lui, tu non devi dimostrare nulla, perché lui ti conosce meglio di quanto tu conosci te stesso, tu devi essere, buttare via tutte le tue precomprensioni, i tuoi pregiudizi, le tue maschere, le tue sovrastrutture, tu devi essere. Ecco, Signore, sono venuto per fare la tua volontà, sono così, sono bravo. Non sono bravo, so più, so meno, so questo. E tu mi conosci, perché tu mi conosci meglio di me stesso, perché tu mi conosci da quando ancora ero informe nel seno di mia madre. Tu sai chi sono. Cosa posso fare io per arrivare a te? Niente. Sono me stesso, posso solo abbandonarmi e permetterti che tu vieni a me, entri in me. L'amore di Dio è fedele, ma non tanto perché è Dio, i filosofi, la scolastica ci direbbe che Dio è Dio, Dio è eterno, Dio è imperscrutabile, quindi la fedeltà di Dio è eterna. No, no. Dio è fedele perché ti ama per quello che sei. E ha un progetto d'amore per te. Ha un progetto che io sia diventato prete o che io abbia preso moglie, cambiava poco. Dio aveva un progetto d'amore per me e me l'ha fatto sperimentare. Oggi parlando con una persona così, detto io però, in mezzo a tante difficoltà, a tante cose, io sono contento di essere prete. Perché poi la vita di ogni giorno ti porta a non vivere nell'iperuranio, a non vivere nelle nuvole. Se tu mi posti in piedi, io ti rispondo anche male. Se c'è una discussione, la facciamo fino in fondo. Se sono convinto di una cosa, so me stesso. Ma l'amore di Dio l'ha sperimentato. Allora sai anche perdonare, sai anche scusare. Ma al di là di tutto questo, io non devo realizzarmi. Perché sono realizzato? Perché Dio ci ha avuto un progetto d'amore per me. Io forse non lo dimostrerò tanto, ma c'è una cosa che nel mio cuore. Voi sapete quanto mi è stato duro venire su, ma voi vedete quanto io entro e sto con voi e ho progetti. Anche quello di questa sera. Non solo progetti architettonici, progetti strutturali, ma quello di stasera è un progetto. Perché io spero che il Signore mi dia la grazia e mi aiuti, che anche attraverso questa serata si costruisca il popolo di Dio. Perché io sono contento di essere prete, io sono contento che siete qui, e sono ancora più contento se rimanete, e sono ancora più contento se voi alla fine farete senza di me. Perché io tanto ho l'amore di Dio, che devo dimostrarvi. Ci sono bravo o non so bravo? Io devo fare, secondo le mie possibilità, quello che Dio mi dice di fare, magari attraverso la Chiesa, magari attraverso qualche struttura. Allora tu uguale, abbassa le tue sovrastrutture, abbassa le tue paure, butta via le tue precomprensioni, non preoccuparti di quello che devi fare, una cosa sola c'è da fare. Ecco, vengo per fare la tua volontà. E scoprirai che la tua vita si realizza giorno per giorno, perché Dio ti ama di un amore eterno, ti ama di un amore totale, ti ama di un amore che è un progetto d'amore per la tua vita. Se noi riusciamo a fidarsi come Gesù Cristo nel Getsemani, Signore, non la mia ma la tua volontà, la scopriremo una cosa che non ci ha mai detto nessuno. Scopriremo che la croce non è dolore, ma la croce è una pianta fiorita che mi apre all'amore di Dio. L'amore di Dio è eterno perché Lui ci ha creato per amore, ha creato ognuno di noi. Negli anni 70 andavano slogan, l'uomo cos'è? Un pensiero di Dio rivestito di carne. Mi piaceva tanto. Perché ognuno di noi esiste perché è pensato da Dio. È pensato da Dio per un cammino in comunione con Lui, ma è pensato da Dio per una comunione eterna, nella piena libertà, nella vita futura. Io amo dire, spesso lo dico ai ragazzi, stasera lo dico anche a voi. Io sono bello, bravo e intelligente. E se pensate so presuntuoso, io vi dico, il problema è il tuo. Ma io lo dico. Ho già il microfono. Ma lo puoi dire anche tu. Ognuno di noi lo può dire, io sono bello, bravo, intelligente. Ma perché io sono bello? Perché tu sei bello? Perché ognuno di noi può dire che sono bello? Perché abbiamo vinto il concorso? Sei Miss Italia o Mister Universo? Perché abbiamo un corpo aitante? Queste sono carature del mondo. Questa è una bellezza che passa. Questa è una bellezza temporanea, non è eterna. Io sono bello perché sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio. Tu sei bello, tu sei bella, perché sei immagine e somiglianza di Dio. È questo che conta. E questa è la mia gioia, questa è la tua gioia, e questa è la nostra gioia. Io sono bravo? Sono bravo secondo se io ti sono accondiscendente o no? Allora se sono accondiscendente sono bravo. Se ti dico no, allora non sono bravo. Che sono bravo secondo il giudizio vostro? Tu sei bravo perché ti giudica bravo quello di casa oppure il vicino di casa o nel posto di lavoro? Noi siamo bravi perché cerchiamo giorno per giorno di fare la volontà di Dio, magari sbagliando, magari sperimentando il peccato, ma la nostra bravura sta nel fare la volontà di Dio. Noi siamo intelligenti perché? Perché vinciamo il Nobel della fisica? Noi siamo intelligenti perché cerchiamo la sapienza di Dio. Perché quando facciamo piccole o grandi cose, dal mattino fino alla sera, invochiamo la grazia dello Spirito Santo che ci guidi nelle nostre azioni. Giovanni, nel suo Vangelo, si definisce il discepolo amato. Ma perché Gesù Cristo faceva discriminazioni tra discepoli? Chiamava più, chiamava meno? Gesù da me vuol più bene che da te? O viceversa? E perché? Giovanni si definisce il discepolo amato perché lui ha fatto un'esperienza dell'amore di Dio che è traboccante. Gli è basta. Dio ama anche te personalmente come ama me e che me frega, anzi sono contento. Perché l'amore di Dio in me, l'esperienza dell'amore di Dio per me è talmente traboccante che io riesco a voler bene anche da te. Riesco anche a perdonarti. E sono contento se Dio ti ama. E sono contento che Dio ama ognuno di noi. Ecco perché Giovanni si chiama il figlio, il discepolo amato. Perché l'esperienza dell'amore di Dio trabocca in lui. Trabocca fino ad essere contento per tutti quelli che possono dire io sono amato. Io non so se basteranno per tutti, soprattutto chi viene a fare il seminario. Per favore, distribuite. È un'immaginetta dell'Ecce Homo. Gesù Cristo concludiamo, Vi chiedo di tenerla proprio sul palmo della mano. Proprio sul palmo della mano. Così. E di fissarla. Allora, uno dei tanti quadri dell'Ecce Homo. Ecco l'uomo. Ecce Homo, ecco l'uomo, nel Vangelo di Giovanni, ha un valore grandissimo. Cioè, perché la descrizione che fa Giovanni di quella scena ci fa vedere il Cristo che esce dalle fustigazioni, dalla passione, dal martirio, frustato, flagellato. Però la descrizione che fa Giovanni di come è vestito col vestito di porpora, come la canna, come uno scettro, e la corona in testa è la figura del re. Ecco l'uomo, l'uomo flagellato, l'uomo fustigato, l'uomo reietto, ma che agli occhi del padre è il re dei re. Allora io continuo, fidati di me, fissa questa immagine, fissala, perché se è vero che a tutti coloro che l'hanno accolto ha dato potere di diventare figli, figli di Dio, allora fissala quella immagine. Perché quella immagine, l'immagine di Cristo in virtù del battesimo, è la tua immagine. Sei tu con le bastonature della tua vita, sei tu con quel peccato che ti pesa, con quel senso di colpa di cui non riesci a liberarti, sei tu con i tuoi fallimenti, sei tu che proprio oggi hai litigato e ti sei pentito. Sei tu che hai quella situazione che ti è capitata quella volta, che ti vergogni di dirla, non la vuoi più vedere, non ne vuoi più parlare, perché te ne vergogni talmente tanto che cerchi di evitare che ti ricapiti quella condizione. Sei tu con le tue ferite, magari le ferite di proprio di chi stava vicino, di chi ti era vicino, sul quale magari tu contavi, proprio tu, amico mio. Ci legava una dolce amicizia, sì, proprio quello lì sul quale contavi, può essere la ferita che ti ha fatto proprio tuo padre, la ferita che ti ha fatto tua madre, la ferita che pensavi di aver dimenticato ma che ancora ti porti dietro. Sei tu con tutte le tue magagne, con tutti i tuoi peccati. Sei tu che agli occhi di Dio sei un re perché sei il suo figlio prediletto, ma tu, sei bastonato dalla vita. Il tuo peccato, il tuo fallimento, le tue ferite, i tuoi rancori, tutto ciò ti impedisce di vederti come re. Ma sei il disgraziato bastonato. Beh, allora fissa bene quell'immagine sul palmo della mano. Fissa la mano con quest'immagine sopra e ascolta queste parole. Si dimentica forse una madre del frutto del suo grembo, del suo figlio. Ma anche se esistesse tale donna, io non mi dimenticherò mai di te, perché il tuo volto è tatuato sul palmo della mia mano. Questo è l'amore di Dio. Dio ti ama così. Tu sei sul palmo della sua mano notte e giorno. Dio non ti abbandona. Quando ti sembra che Lui è lontano da te, Lui è lì con te. Quando ti sembra che Lui non ti ascolti, è perché forse tu sei pieno delle tue foglie di fico e non lo senti. Dio ti ama. Lasciati amare. Amen. Amen.